in primo piano.
Buongiorno, buon sabato, il primo sabato di febbraio, nonché il primo febbraio, quindi benvenuti a tutti alla prima rassegna stampa internazionale di febbraio. Come potete immaginare, come chi magari ha seguito o la nostra radio o tutto quello che abbiamo detto all'interno di Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, il tema resta ancora a ormai 2 settimane dall'insediamento di Donald Trump ufficiale alla Casa Bianca per la sua seconda presidenza. Tutto gira sempre un po' intorno al nuovo presidente americano, agli annunci che sta facendo, ma anche al completamento della sua, quella che qui chiamiamo squadra di governo, cioè le nomine a secretaries, che è l'equivalente americano dei nostri ministri, perché benché appunto Donald Trump si sia ufficialmente insediato, alcune delle sue nomination devono ancora essere ratificate, questo prevede la Costituzione americana, dal Senato, e questo sta succedendo, ne abbiamo dato conto, ne daremo conto anche nelle prossime settimane. E come ho detto, avete sentito sicuramente tantissime notizie venire dagli Stati Uniti, ve ne citerò alcune anche io in questa rassegna stampa, però partirei da una Coppa del Mondo un po' particolare, anche per alleggerire un po', perché sicuramente accanto agli annunci che arrivano dagli Stati Uniti, che per certi versi spaventano, per esempio sul fronte economico-finanziario per quanto riguarda i dazi, ma naturalmente ci sono anche tutte le altre questioni, le mire di Donald Trump sulla Groenlandia, il fatto che Google Maps abbia già, benché non ci sia una decisione ratificata, abbia già cambiato nelle sue mappe il nome del Gulf of Mexico in Gulf of America, e tantissime insomma altre conseguenze di questi primi 2 settimane di annunci a raffica di Donald Trump. Ma appunto qualcosa poi vi citerò, senza volervi troppo, quasi direi a questo punto, annoiare con tutto quello che viene annunciato da Washington. Come vi dicevo, partirei invece da una Coppa del Mondo molto particolare che si è tenuta a Lione in Francia, ed è la Coppa Mondiale della Pasticceria. E la buona notizia, ne hanno dato conto molti quotidiani, in particolare francesi, molti media francesi, è che alla finale di questa Coppa del Mondo, che vedeva 18 nazioni in gara, l'Italia è finita al 6° posto, non è stata vinta dai francesi, che sono arrivati secondi, ma dal Giappone, poi francesi, Malesia, Cina, Belgio e poi noi italiani. E molto curioso anche il fatto che l'edizione 2025 ha visto come tema il patrimonio nazionale, e quindi l'Italia ha portato a questa Coppa del Mondo Leonardo da Vinci. Quindi nelle creazioni portate, per esempio, c'era il dessert che è ispirato al Da Vinci Code e altre curiosità. Insomma, io credo che comunque celebrare quel ineguagliato genio che fu Leonardo da Vinci, persino in una Coppa del Mondo di pasticceria, mi sembra comunque una cosa leggera, certo, ma che incontestabilmente insomma sottoscrivibile, diciamo così. Ecco, poi ci sono, inutile far finta che chiudere gli occhi di fronte alle tragedie del mondo, la guerra che sta di nuovo infuocato lo scacchiere internazionale in quel continente, quel grande continente che è l'Africa, dove ci sono moltissimi focolai di guerra e alcuni ogni tanto si infiammano ulteriormente. Questa settimana, lo avrete capito, parliamo soprattutto della Repubblica Democratica del Congo. Quindi questo per dire che, quando, ricordando i due grandi conflitti in corso in questo momento sul nostro pianeta, cioè la guerra in Ucraina, che ormai è quasi 3 anni fa scatenata dall'invasione di Vladimir Putin, della Russia di Vladimir Putin, nel febbraio appunto del 2013, sono un po' confusa, perdonatemi, troppe date in un colpo solo, quindi siamo nel 2025, quindi 3 anni fa, 2022, febbraio del 2022, perciò uno è quel teatro di guerra, l'altro è naturalmente il Medio Oriente, con tutto quello che è successo nella striscia di Gaza per il conflitto, semplifichiamo, tra il governo di Israele, lo Stato di Israele e i terroristi di Hamas che avevano portato a termine quel pogrom del 7 ottobre di un anno e mezzo fa. Però queste due guerre, ricordiamolo ancora una volta, si inseriscono in una 50-60 di altri conflitti. E però, come sappiamo, anche alla luce dei recenti sviluppi nella tregua, finalmente, nella striscia di Gaza, moltissimi giornali hanno parlato di cosa sta succedendo in questi primi giorni di tregua. Per esempio Oxfam, l'organizzazione non governativa, ha fatto alcuni annunci ripresi da molti quotidiani di tutto il mondo e facendo un po', cercando di far capire come si è comportato Israele negli ultimi, il governo di Israele in particolare guidato da Benjamin Netanyahu nell'ultimo anno. Ebbene, nonostante questa versione sia stata più volte smentita, secondo Oxfam il governo di Israele ha sistematicamente limitato la fornitura e distribuzione di aiuti umanitari alla popolazione, nonostante il 26 gennaio del 2024, quindi più di un anno fa, la pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia avesse richiesto di adottare tutte le misure necessarie a tutelare i diritti fondamentali dei civili coinvolti nel conflitto. E tutto questo non è l'ennesimo, diciamo, non è l'ennesima rivelazione di qualche funzionario dell'Oxfam. In realtà c'è stata un'indagine condotta da 35 organizzazioni umanitarie impegnate nella risposta umanitaria nella striscia di Gaza, che purtroppo appunto sono arrivati a questa conclusione. Torniamo per meglio dire in Francia. Settimana scorsa, forse lo ricorderete, avevamo citato quei dati sul overtourism della Francia. La Francia è uno dei paesi più visitati al mondo, Parigi è la destinazione in assoluto più visitata al mondo e il museo del Louvre è in assoluto il museo più visitato al mondo, e siccome accoglie un numero di visitatori quasi doppio rispetto al numero considerato sostenibile, sono arrivati numerosi appelli anche dei responsabili del museo al governo e al presidente francese Macron perché aiuti in qualche modo il Louvre, se non altro non a fermare le visite, perché credo che così come tutti hanno diritto a vedere una volta nella vita, almeno io penso così, Venezia, lo stesso vale per la visita al Louvre, però, e che poi sappiamo poi è la casa della Gioconda. Magari potrebbero ridarcela la Gioconda, visto che abbiamo parlato di Leonardo da Vinci, ma lo dico insomma così, scherzando. Però sulle Figaro, per esempio, è uscita questa notizia che pare che sia già da un anno che il Louvre sta pensando di spostare la Gioconda in una stanza sotterranea del museo, anche per porre fine alle lamentele dei turisti che vorrebbero sostare più a lungo davanti al capolavoro di Leonardo da Vinci. E vedremo se appunto avrà una stanza tutta sua e dove sarà, perché anche qui il cavò, vedremo in che modo, e vedremo anche se effettivamente Macron, che deve anche occuparsi di un governo molto molto traballante, quello guidato da Bayrou. Ricordiamo che la Francia, nonostante siamo entrati ormai nel secondo mese dell'anno, continua a non avere una vera e propria finanziaria, procede il paese secondo le regole che si era dato per il 2024 dal punto di vista del budget della nazione, quindi è quello che noi qui chiameremmo esercizio provvisorio, ma vedremo appunto se ci saranno altre mosse. Moltissimo si continua a discutere di crisi dell'industria dell'auto e Stéphane Séjourné, che è il vicepresidente della Commissione europea responsabile per la strategia industriale, ha pubblicato un lungo intervento sulle Figaro tornando sul tema della crisi dell'auto e dicendo, in particolare su quello delle multe che scatteranno per chi non si adegua agli obiettivi le case automobilistiche che non si adeguano agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, e ha detto sul tema delle multe legate alle quote di veicoli puliti venduti nel 2025: troverei personalmente strano penalizzare attori che stiamo cercando di aiutare, sottolineando che i concorrenti concorrenti, in particolare quelli cinesi, non hanno gli stessi vincoli. Sapete che anche questa settimana è stata una settimana importante dal punto di vista delle proposte o dei, come potremmo chiamarli, del wishful thinking, cioè dei desideri espressi dai vertici dell'Unione Europea per avere una visione un po' diversa del continente nei prossimi anni. Il famoso piano definito Bussola è presentato da Ursula von der Leyen, nato in particolare da tutte le considerazioni e dalle analisi preparate per la stessa von der Leyen da Mario Draghi. Il tema è quello di come più che mantenere, rendere l'Unione Europea competitiva e non farla diventare a tutti gli effetti il vaso di coccio tra la grande potenza mondiale che sono gli Stati Uniti e la Cina. E quindi anche questo tema dell'industria dell'auto sicuramente credo sarà uno dei principali nei prossimi mesi. Una brutta notizia dalla Francia, perché questi sono fatti veramente tristi e secondo me sono fatti così di cronaca che però nascondono un mondo, e la notizia è questa, data da tutti i quotidiani francesi e in particolare poi da Le Figaro, che nella notte tra giovedì e venerdì, quindi tra giovedì e ieri, è stata profanata la tomba di Jean-Marie Le Pen, che è morto il 7 gennaio a 96 anni ed è stato sepolto nella sua natia Bretagna. E il fondatore del Front National, padre di Marine Le Pen, attuale leader della destra estrema francese, e tutte le stele, i monumenti in omaggio alla famiglia sono stati danneggiati. Torniamo invece a un altro grande tema che mi ha abbastanza sorpresa, cioè il fatto che si siano giocate in Arabia Saudita le finali di importanti competizioni di calcio delle squadre italiane e poi di quelle spagnole. E naturalmente è chiaro che il luogo è stato scelto perché l'Arabia Saudita ha fornito, insomma, ha Ponti d'oro, diciamolo così, e sui giornali spagnoli ha fatto abbastanza effetto che la decisione ora è ufficiale, e cioè che l'Eurolega di basket sceglie i petrodollari. La Final Four 2025, in programma dal 23 al 25 maggio, si svolgerà ad Abu Dhabi, quindi non in Arabia Saudita, ma comunque in quell'area del mondo dove sappiamo ci si può permettere di organizzare questi grandi eventi, offrendo a chi deve andare a quei grandi eventi degli ingaggi molto alti. Non mancano le critiche di chi accusa l'Arabia di comprare a suon di dollari ormai quasi tutti i grandi eventi sportivi, come scrivono come hanno scritto diverse testate internazionali questa settimana. La capitale degli Emirati Arabi Uniti, cioè Abu Dhabi, ha fatto salire a 25 milioni di dollari, l'ho scritto Il País, l'ingaggio per battere la concorrenza di altre candidate, di altre città candidate, come era per esempio Belgrado. Vi dicevo, vi avevo promesso all'inizio che qualcosa dagli Stati Uniti l'avrei comunque citato, però prima vorrei ancora abbiamo nominato la Cina come uno dei due poli, l'altro naturalmente sono gli Stati Uniti, tra i quali l'Unione Europea rischia di restare schiacciata. Ecco, il Daily Telegraph, un quotidiano britannico, ha rivelato questa settimana che la Cina sta costruendo un nuovo centro di comando vicino a Pechino, comando militare, che sarà il più grande al mondo, sarà 10 volte, a proposito di competizione con gli Stati Uniti, più grande del Pentagono, che è la sede del Ministero della Difesa americano. Le immagini satellitari, perché poi naturalmente sono immagini, non sono certo immagini ufficiali pubblicate dal governo cinese, ma scattate dai satelliti, quindi queste immagini della base la collocano a 32 km a sud-ovest della capitale cinese e mostrano un cantiere. Non so se neanche ci si riesce a immaginare un cantiere così grande di 6 km quadrati, che naturalmente potrebbe anche ospitare molti bunker, anche in ottica di protezione da un eventuale attacco nucleare. Una curiosità, poi se c'è tempo vi porto negli Stati Uniti. La Bild, che è questo quotidiano tedesco molto diffuso, si calcola che abbia circa 6 milioni di di copie vendute ogni giorno, ama i titoli scandalistici ma anche a volte le curiosità vere e proprie, e in prima pagina ha messo questa notizia che c'è un'auto ferma da un anno all'aeroporto di Berlino, e a questo punto è una Volkswagen Golf con targa di Hannover, e siccome è lì da più di un anno, se mai qualcuno dovesse andare a ritirarla dovrebbe pagare a questo punto 200.000 euro. Un altro tema di cui si è parlato tantissimo questa settimana è la crisi politica in Germania, o meglio il fatto che la Germania stia per andare a elezioni, o meglio sta andando a elezioni anticipate, voterà il 23 di febbraio. E come sapete il partito favorito ma una maggioranza molto relativa è la CDU di Friedrich Merz. Ci sono stati molti commenti al fatto che in Parlamento la CDU ha votato tra mille virgolette ha accettato di far passare una misura con i voti della AfD, il partito di destra estrema. Anche qui vedremo se questa settimana si infuocherà ulteriormente la campagna elettorale, perché Angela Merkel, che della CDU è stata per molti anni, soprattutto per i suoi quattro cancellierati, l'esponente di punta, ha espresso la sua contrarietà a questa scelta di Friedrich Merz. Ecco, un'ultima notizia dagli Stati Uniti, anche qui tra il leggero e il meno leggero, perché tanto di Donald Trump sicuramente torneremo a occuparci la prossima settimana, è che Jim Acosta, che era un volto di punta della CNN, grande apertamente critico di Donald Trump, ha lasciato la CNN, e subito Donald Trump lo ha insultato, dicendo che era perché aveva talmente pochi ascolti che la CNN lo ha cacciato. In realtà non era proprio così, ma sappiamo che Donald Trump, quando vede cadere, diciamo, i propri nemici, non ha alcuna pietà. In realtà sembra non avere molta pietà neanche quando i suoi nemici sono ancora, tra virgolette, in piedi. Era l'ultima notizia per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.